Libri, storie e idee.
Si trova a Soletta, buongiorno dalle giornate letterarie che hanno aperto le loro porte giovedì sera e si concluderanno domani. È grande appuntamento svizzero con la letteratura di tutte le lingue nazionali e non solo, anche scrittori e scrittrici provenienti da altre parti del mondo. Un festival da cui Rete 2 ha spesso trasmesso in diretta con i colleghi Massimo Zenari, Ranino Frattini, Iari Bernasconi. Li cito e cito anche Iari Bernasconi, il quale oggi siede nel comitato di selezione di queste Literaturtage. Oggi al microfono trovate Lu Lepori, siamo in diretta e in pubblico, abbiamo un folto pubblico presente per questa Alice in diretta. Sono felice di accogliervi per una tavola rotonda con quattro ospiti, anche se uno di essi in realtà non è presente in carne e ossa. Cominciamo allora dal tema, perché abbiamo un tema per questa puntata di oggi di Alice, tutti e tutte ne parlano, tutti la bramano, come direbbe Rossini. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, lo so, se ne parla a tort e a travers, come dicono gli amici francofoni romandi, ma noi vogliamo farlo in un modo un po' particolare, cioè in compagnia delle scrittrici e degli scrittori, per capire se davvero questo maledetto o benedetto marchingegno tecnologico cambi qualcosa non solo nella nostra vita di tutti i giorni, ma anche nel nostro modo di pensare, di scrivere e magari anche di tradurre. Già negli anni Ottanta, vale a dire ben prima dell'attuale esplosione dell'informatica e prima del web, il filosofo francese Jacques Ellul parlava di un bluff tecnologico, ci invitava a non fare della tecnica una fatalità, visto che la tecne, fin dai tempi dei greci, è sempre stata uno strumento presente anche in molte forme creative.
Alice! Alice.
Andiamo a incominciare senza por tempo in mezzo, senza indugio vi presento la e i nostri ospiti attorno al tavolo di Alice qui a Soletta. Ci sono Fabiano Alborghetti, non ci sarebbe bisogno di presentazione, poeta, operatore culturale dai vastissimi orizzonti, che qui alle giornate letterarie presento, l'abbiamo qui sul tavolo, il suo ultimo splendido libro Il Movimento Elementare, edito da Capelli. Buongiorno Fabiano Alborghetti.
Buongiorno, grazie a tutti.
La seconda ospite, Noemi Nach, filologa, poetessa ticinese di origine transilvane, ungherese, come dice il nome, che ha appena pubblicato un libro intenso, estremamente organico, nel senso proprio dell'organicità, del toccare in qualche modo anche la carne delle cose, che si intitola Sottopelle, edito dalla prestigiosa Collana Gialla di Samuele Editore, legata tra l'altro la Collana Gialla al festival, un altro festival, cioè a Pordenone Legge. Buongiorno Noemi Nach.
Buongiorno Lu, grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
Terzo ospite, Christian Rossatti, all'altro capo del tavolo, insegnante, ricercatore all'Università di Losanna, che è soprattutto traduttore, ha tradotto testi di Philippe Jacotet, il grande poeta svizzero, e recentemente uno dei, direi, dei best seller della letteratura romanda contemporanea, Il senso della terra, fare i contadini e le contadine oggi, edito da Casagrande. Saluto il fatto che sia inclusivo il termine scelto per la traduzione, il titolo originale è Faire paysan al maschile, piccola picca contro i romandi. Buongiorno Christian Rossatti.
Buongiorno Lu, grazie per l'invito.
Allora, ho detto che c'è un quarto ospite in absentia, lo faccio apposta per dire una parola in latino. Da lui vogliamo partire perché sarà un po' il fil rouge di questa nostra trasmissione sull'intelligenza artificiale. Ci voleva un esperto, discutiamo tra scrittori e con scrittori e scrittrici, ma abbiamo un esperto, si tratta di Isaac Pante. Isaac Pante anche lui è uno scrittore, tra l'altro, ma soprattutto, in questo caso per noi, è maître d'enseignement all'Università di Losanna, dove insegna culture et édition numérique e ha un occhio di riguardo, in particolare nelle sue ricerche, nel suo insegnamento, verso il mondo dei videogiochi e delle realtà virtuali. Chi meglio di lui per guidarci in questa esplorazione, in questa discussione sull'intelligenza artificiale e la letteratura? Gli ho chiesto, come prima domanda per cominciare, una cosa banalissima: davvero l'intelligenza artificiale segna un cambiamento epocale? Alcuni parlano addirittura di una svolta antropologica. Insomma, sta davvero cambiando tutto. Sentiamo Isaac Pante.
Sta cambiando tutto perché praticamente diciamo che dal 2010 più o meno il deep learning è arrivato, che ha fatto grandi trasformazioni, veramente da un punto di vista, diciamo, algoritmico. Poi quello che ha cambiato anche è un grande investimento dalla parte di attori industriali, e questo ovviamente la disponibilità dei dati, l'investimento finanziario, più un tot di scoperte, più di ricerca fondamentale, fa che siamo veramente a un momento molto speciale. Sono sempre molto attento quando andiamo su questo tipo di discorso, perché avrei sempre piuttosto la tendenza a sottolineare la continuità su queste tecnologie, perché fa anche parte di questo discorso molto marketing di dire che cambia tutto, che è una cosa totalmente diversa. Quello che è veramente diverso è che il nostro mondo ha cambiato, con esigenze sempre più alte su ogni persona, viene proprio chiesto di essere produttivo, e poi con una digitalizzazione sempre più alta. I mail ormai fanno parte della nostra vita, dunque sono arrivati anche con altre esigenze che hanno cambiato i nostri rapporti, cioè tutto praticamente, il nostro modo di incontrarci, il nostro modo di stare in legame, di parlare, di relazionare, tutto questo viene impattato dal digitale. Da questo punto di vista, diciamo, di fronte a tutti questi dati, è chiaro che ormai abbiamo dati che superano quello che un umano può veramente gestire, e questo chiama un nuovo modo di interagire con questi dati, che esiste da anni e diciamo quasi dall'inizio dell'umanità, se pensiamo al golem, a tutte queste versioni un po' mitiche e anche portate dalla fantascienza, che a un certo punto c'è questo bisogno di avere una specie di dio, una specie di coscienza veramente illimitata, che potrebbe vedere tutto, sapere tutto e darci una risposta che ci dà il sentimento che magari il mondo potrebbe ridiventare semplice, cosa che ovviamente non è.
Questa è la voce di Isaac Pant, insegna culture e edizioni numeriche all'Università di Losanna, e ovviamente anche di origini italiane, quindi ha accettato di rispondere in questo eccellente italiano. Direi che è un po' il punto di partenza. Mi ricordo una frase, che poi è un titolo di un libro di Umberto Eco, che aveva trovato una formula secondo me bellissima per parlare della lotta tra quelli che credono in un'arte un po' pop, aperta alle nuove o ai nuovi orizzonti, e invece quelli che sono un po' più conservatori. Eco parlava di apocalittici o integrati. Allora apriamo la nostra discussione, direi cominciamo da Fabiano Alborghetti. Fabiano Alborghetti, è apocalittico o integrato sull'intelligenza artificiale?
Entrambe, più sull'integrato direi, dovendolo utilizzare per ufficio abitualmente, mai per la scrittura, sì per ricerche e cose accessorie inerenti all'ambito culturale.
Noemi Naggia, apocalittica o integrata?
Apocalittica sfumata, direi. Credo che sia uno strumento che siamo portati a utilizzare in maniera sempre più intensiva, sempre più semplificante, da dinamiche socio-politico-economiche, e quindi ci troviamo obbligati quasi a utilizzare questo strumento sul lavoro in particolare. Poi magari abbiamo modo di approfondire, io faccio ricerca anche in università, diciamo che il mondo accademico in questo momento rende difficile anche non ricorrere a questo mezzo.
Cristian Rossetti, anche lei fa ricerca, e in effetti ricerca, insegnamento, insegna anche, ricercare, insegnare rende difficile non far ricorso, anche perché tutti lo fanno, e semplifica, velocizza le cose. Lei è apocalittico integrato?
Io forse vorrei dire apocalittico, però devo dire anche una via di mezzo, quindi sono forse più dalla parte dell'integrato. Non per quanto riguarda la traduzione, lì sono un po' più apocalittico, ma immagino che dopo avremo modo di parlarne.
Certo.
Per quanto riguarda la scuola, invece, soprattutto pensando agli studenti, all'uso che ne fanno, non è più possibile, per esempio, dare dei compiti perché puntualmente ricorrono all'intelligenza artificiale, ci sono delle conseguenze piuttosto nefaste. Quindi, da questa prospettiva, apocalittico.
Ma restando sull'insegnamento, spesso si dice, si vede subito quando i compiti sono fatti dall'intelligenza artificiale, non è poi così sicuro in realtà. Possiamo davvero beccarli gli studenti e le studentesse?
Allora, in quanto docente di italiano, spesso e volentieri si chiede agli studenti di scrivere, e quando si scrive viene fuori la propria personalità, che per degli studenti che sono anche giovani, quindi stanno affinando la loro competenza di scrittura, si vedono anche gli errori. Quindi a un certo punto dell'anno, quando ho già letto un certo numero di temi dei miei studenti, e poi quindi li conosco e vedo come si comportano, vedo a livello proprio di scrittura, e vedo i loro errori oppure le cose che fanno bene, e poi di punto in bianco arriva un tema che è scritto perfettamente, in uno stile magari vagamente accademico, ecco che allora lì non si scappa più, non c'è stata l'intelligenza artificiale di mezzo, e succede molto spesso.
Nella ricerca noi minacce è molto complessa per una cosa, perché si può, capita a tutte e tutti, sfido chiunque a non averci provato almeno, anche soltanto per sfidare la macchina, capita di fare delle ricerche, e prima si faceva con Google, prima ancora c'erano le schedine, ai nostri antichissimi tempi c'erano le schedine nelle biblioteche, in fin dei conti non si può farne a meno perché è un mezzo, per cui quali sono i rischi?
Allora, innanzitutto è uno strumento estremamente fallace ad oggi e probabilmente tra qualche anno non lo sarà più, però ad esempio per le ricerche bibliografiche io facendo degli esperimenti mi sono accorta che non ti sa dire, non ti sa rispondere non lo so, non lo trovo, e quindi piuttosto che risponderti non lo so, l'intelligenza artificiale inventa. Quindi mi è capitato, no, dovevo redigere una bibliografia critica su un argomento e volevo assicurarmi di aver trovato tutti i libri su questo argomento, e quindi mi sono rivolta all'intelligenza artificiale, ha inventato un'intera bibliografia, nomi di autori, titoli di libri, che ho trovato estremamente divertente da un lato e pericolosissimo dall'altro, perché un conto è il ricercatore che poi la va a controllare questa bibliografia, l'altro conto è la tesi di laurea dello studente, e le tesi di laurea oggi non hanno più senso per come sono concepite, perché ci sono applicazioni specificatamente progettate per scrivere tesi di laurea intere senza doverci mettere neanche mano. E poi c'è un altro fronte, quello dell'iperproduttività, per cui per come funziona oggi l'Accademia, i concorsi sono basati su quantità, su numeri, su quanto riesce un ricercatore a pubblicare.
Quindi quanti articoli scientifici sono stati pubblicati.
E quindi questo accelerazionismo accademico porta, no, per uscire dal precariato, per trovare lavoro, a doversi affidare a questa macchina che velocizza i processi, anche, no, penso alla stesura degli abstract, alla traduzione degli articoli accademici, li velocizza in una maniera spaventosa e li semplifica, li banalizza, li svuota. Per non dire l'inventa,
sì, perché capita, e tra l'altro l'inventa in modo anche molto credibile. Personalmente mi è capitato di chiedere una bibliografia su un tema molto specifico, la scrittura lesbica in Italia, che è proprio un tema molto specifico, bisogna conoscerlo, e si è inventato un'antologia di letteratura lesbica dagli anni 70, e naturalmente poi con lo sguardo critico uno dice no, ma mi sembra un po' prestino perché esista questa antologia, va a controllare, non esisteva l'antologia, non esisteva l'autrice e niente. Nello stesso tempo la velocizzazione fa sì che sì, non dobbiamo passare mai magari delle ore in biblioteca, no, ormai non si passa più delle ore in biblioteca a scartabellare nelle famose schedine. Fabiano Alborghetti, che è più vicino alla mia età dei nostri due giovani altri ospiti, rimpiange un po' anche questo scartabellare, perché anche quello aveva un suo interesse, anche se non è una questione moralistica, si poteva scartabellare come oggi si può intelligenza militare, diciamo.
Ma arriviamo già da tutto un periodo di utilizzo di motori di ricerca su internet che hanno già in qualche modo mandato in pensione, se vogliamo, tutto quello che era l'accesso al libro cartaceo, alla ricerca manuale, alla ricerca incrociata, con il confronto delle fonti, per cui in parte ci eravamo già quasi leggermente disabituati, non interamente, e questo ha già permesso di passare a un altro stadio di consapevolezza di ricerca. Un pochettino sì, rimpiango l'archivio, la polvere, gli acari e soprattutto la possibilità di mettere mano su pubblicazioni che in realtà difficilmente avremmo recuperato e con l'AI adesso e con i motori di ricerca prima, e questo è un pochettino un peccato, devo dire.
Lei diceva che lo usa molto per il campo professionale, poi parleremo anche sì. Di letteratura, perché l'idea è parlare anche appunto di traduzione e letteratura, perché siamo le giornate letterarie. In campo professionale in che senso? Per scrivere delle mail in inglese o in arabo e in nostro go?
Allora, tutte le AI adesso, dopo averci abituati all'uso, ovviamente devono iniziare a monetizzare tutto questo. Questo prevede che molte vengano integrate all'interno dei sistemi operativi e applicate in ambito aziendale per comunicare con tutti i sistemi, dall'email a SharePoint e quindi quello che è il cloud, il deposito dei documenti, alle azioni più quotidiane, avendo caricato all'interno tutto il database del sapere aziendale. E questo permette all'AI di indovinare, ricercare, suggerire e manifestamente velocizzare quelli che sono i processi di lavoro in generale. Chi si occupa di informatica potrà scrivere dei codici, nel mio caso eventualmente è anche scrivere email, e quindi si possono avere dei prompt specifici in cui si carica in automatico un testo, un qualcosa, con dei riferimenti molto diretti a quello che è contenuto all'interno del database aziendale e spedire. Molto spesso, sì, certamente una lettura è necessaria, obbligatoria, qualcuno si permette anche di non rileggere perché tanto è già integrato e quindi è onnisciente, l'AI, così non è.
Lo vedremo anche quando parleremo più tardi della traduzione, evidentemente poi che male c'è a dire che l'AI lo fa molto bene, ma se non si hanno le competenze per poter criticare l'AI, essendo uno strumento, si può anche dire, va bene, mandare un mail in ungherese senza saperlo, effettivamente ci espone, nonostante l'AI possa essere l'IA AI, ondeggiamo tra i due in italiano, tra intelligenza artificiale e artificial intelligence. Quindi l'intervento dell'uomo nel senso di genere umano resta per ora importante. Direi di ridare la parola ancora per approfondire al nostro esperto dell'Università di Losanna, che ha questa particolarità di essere abbastanza tecnoconoscente, nel senso che lavora veramente su questi temi, e anche di avere uno sguardo magari anche un po' diverso dal nostro, ma ci serve a stimolare la nostra riflessione. Prima di capire però in che modo lavorerà e ci influenzerà, e ci influenza già, l'intelligenza artificiale, varrebbe la pena di fermarsi un attimo su che cos'è l'intelligenza, perché in fondo a volte anche gli esseri umani sono un po' stupidi, più stupidi almeno di quanto vorremmo, oppure hanno dei pregiudizi, dei tabù, dei biais cognitivi, che in Italia dicono bias, ma tenendo una parola in francese, noi qui in Svizzera diciamo biais cognitivi. Sentiamo ancora Isaac Pante.
È molto chiaro che abbiamo una visione veramente troppo stretta di quello che sarebbe l'intelligenza. Per tanto tempo, per esempio, abbiamo lasciato il corpo di fuori di quello che sarebbe l'intelligenza. Abbiamo pensato, e questo è anche l'errore di Descartes, di cui ha già parlato Damasio, che praticamente saremmo solo dei cervelli che fanno delle operazioni simboliche. Sappiamo ormai che non è così. Direi che questo è già un primo limite che fa una grande differenza. Quello che sappiamo oggi su che cos'è pensare veramente e che cos'è pensare con tutto il corpo già mette un limite fondamentale, se lo proviamo a fare un paragone con questo tipo di tecnologie che non hanno un corpo ora. Magari una volta verrà aggiunto, però per ora abbiamo solo un pappagallo stocastico che praticamente ce la fa fare come se fosse intelligenza, e in un certo numero di casi basta. E poi quante volte noi facciamo come se siamo intelligenti? Questo è anche un comportamento molto umano. Non credo sia possibile partire nell'utopia, perché siamo proprio in un momento storico che ci chiede di non fare come se possiamo andare avanti senza essere un po' attenti a quanto costa questo tipo di tecnologia. Il fatto è che nella storia dell'umanità, e anche in particolare nella storia, diciamo che è la storia digitale, spesso i grandi attori hanno preso belle idee, hanno rapito belle idee, per poi farle entrare in una logica che è molto capitalistica. Ovviamente quando pensiamo all'intelligenza artificiale dobbiamo ricordarsi che questa è veramente il risultato di innovazioni che vengono della nostra letteratura, della nostra cultura, delle nostre ricerche, cioè delle nostre università, e che poi questi attori hanno la possibilità, con risorse che sembrano infinite e che sono molte dannose nel loro modo di essere recuperate, qua c'è un grande, grande problema, che è veramente un problema di lotta di società. Dove vogliamo e dove ci conviene mettere l'energia? Perché questi grandi attori danno anche l'impressione che vanno avanti un po' soli, che inventano, però dietro c'è tutta una comunità che usa questi modelli e che scopre anche cosa si può fare con questi modelli. Dobbiamo veramente fare scelte che richiedono un uso di queste tecnologie in un modo molto diverso, veramente molto diverso.
Ecco, Isaac Pante, come sentite, non è un non è un tecnosoluzionista, come si dice. Certo, fa riferimenti a Descartes e a Damasio, quindi alla grande tradizione razionalista europea, ma anche un grande scrittore di fantascienza, però sottolinea tutti una serie di problemi, ce ne sono molti in questa intervista, che sono per esempio la questione del corpo, e nota soprattutto quanto l'intelligenza artificiale sia collegata, strettamente connessa, allo sviluppo della tecnologia e delle industrie, con ricadute sociali, politiche, economiche. Allora, vorrei riprendere la discussione interpellandovi non ancora in fondo come scrittrici e scrittori, ma più come intellettuali, scrittori, scrittrici, traduttori, eccetera, sentire quanto sentite forte oggi, e veramente penso al ruolo delle scrittrici, degli scrittori e degli intellettuali, il vostro ruolo anche per fare in modo che di questa intelligenza artificiale non si prenda tutto come oro colato, come si diceva una volta, si prenda anche una parte un po' più critica, ci si pongano determinate domande, per esempio sulle questioni economiche, le questioni industriali, come diceva Fabiano Alborghetti, sul fatto che, vabbè, dietro ci sono le aziende, vogliono che lavoriamo più veloci, eccetera, eccetera. Quanto le scrittrici e gli scrittori che sono abituati, ma forse è un mito del romanticismo, a lavorare più lentamente, nel silenzio, sono tutti miti, abbiamo dei tabù e dei biè cognitivi anche su questi, ma quanto è importante che, come per voi, come scrittori, come traduttori, come traduttrici, eccetera, abbiate un ruolo anche un po' di sentinelle, di persone che mettono un po' in allarme sui rischi, anche se la parola rischi non mi è mai piaciuta, sulle scorciatoie a cui può portarci questa intelligenza artificiale. Chi vuole cominciare? Fabiano Alborghetti.
Bisogna cominciare, diciamo, in diagonale, prendendola un pochettino di lato. L'AI, o intelligenza artificiale, già contiene in sé un principio antropico, ovvero è certamente nutrita da quello che sono i dati che noi mettiamo, le domande, le informazioni che andiamo a ricercare e ad affinare, ma è autofagocitante. Quindi se non viene costantemente nutrita, in sé continua a rielaborare i propri stessi dati, arrivando poi a somme di errori totali, per cui non riconosce l'errore ma continua a rilavorare quei dati fino a una distruzione del dato stesso. Questo però sta accadendo in parte anche con le persone. Perché? Perché stiamo perdendo la capacità di ricercare informazioni e fare un cross-check, quindi un controllo incrociato della verità delle informazioni che troviamo, accontentandoci di quello che viene semplicemente una volta che poniamo una domanda all'AI. Il fatto che non ci interroghiamo, non andiamo a ricercare, non ci confrontiamo con più verità per affinare quello che è la ricerca, porterà necessariamente anche il nostro pensiero, la nostra capacità anche di linguaggio ad autofagocitare e quindi a perdere, come era già stato indicato molto tempo fa, la capacità di questo pensiero astratto molto, molto pieno.
Il suo libro, per esempio, è molto ancorato al corpo, alle sensazioni del corpo. Si parla di decadimento, di morte, di malattia. Un'intelligenza artificiale, appunto, non ha un corpo. Quindi forse le scrittrici, una poetessa è anche sentinella del corpo, in qualche modo?
Ma torno un po' alla dicotomia su cui abbiamo aperto il dialogo, no? Tra apocalittici e integrati. Forse bisogna essere apocalittico integrati, non so come dire, saper imparare ad abitare il disastro. E, ci troviamo in un mondo plasmato su questo spirito accelerazionista, ottimista, no? Penso all'ottimismo insopportabile delle intelligenze artificiali, no? Qualsiasi domanda tu gli ponga, ti risponde con grande enfasi, con molti...
Con una certa piaggeria,
sì,
direi.
In insopportabile.
Genere, se sbaglia, comincia a scusarsi come se
fosse
proprio baciapile,
questi
quasi.
Questi superlativi, queste esclamazioni, tutto è meraviglioso, tutto è fantastico, tutto è fondamentale. Ecco, forse il ruolo dei ricercatori, degli scrittori, non sta tanto nel fare da sentinella, ma nel rimettere dei forse, dei puntini di sospensione, un po' di pessimismo, un po' di cautela, un po' di prudenza, un passo un po' più incerto, ecco, adottare un passo un po' più incerto di quelle certezze un po' sospette.
mi introduce evidentemente a Cristiano Rossati, traduttore, l'incertezza, l'ambiguità, la doppiezza di quello che diciamo e che magari non sappiamo di dire, sono fondamentali. Quindi per esempio un traduttore è quasi il guardiano dell'ambiguità.
È così. Poi io sinceramente scinderei la questione della traduzione in due. Una questione è una traduzione che ha una funzione comunicativa, diciamo. Cioè, se io ricevo una lettera in una lingua che non conosco bene, e che nel mio caso è il tedesco, potrebbe essere anche una lingua più esotica di così, ma insomma per me è questo, e la inserisco in ChatGPT dandogli l'ordine di tradurmela, me la traduce e il messaggio passa. Quindi in questo caso funziona, va bene. Tutt'altro discorso è quando si tratta di traduzione di un testo che abbia un valore letterario e di cui si vorrebbe avere una traduzione anch'essa che abbia un valore letterario. E perché è così? Perché c'è questa differenza? Prendo l'esempio della poesia, che è proprio eclatante, ma vale anche a suo modo per la prosa, ovviamente. Nella poesia, che è fatta di parole, le parole hanno un significato, ma hanno anche un suono. E spesso e volentieri nella poesia, quella migliore, quella buona, il significato, il valore di una poesia non passa esclusivamente dai significati di una parola dietro l'altra. Ci sono delle connessioni. Giorgio Relli, pensando a Valéry, diceva che la poesia è un'alleanza intima tra suono e senso.
Il famoso legame mosaico che era di Montale.
Esattamente. È in grado l'intelligenza artificiale di essere così sensibile e attenta a una questione così complessa e complicata come può essere la traduzione della poesia? C'è chi pensa che tra l'altro sia impossibile tradurre poesia, forse non del tutto torto, poi comunque noi per fortuna lo facciamo ancora. Ma a me sembra che il livello dell'accuratezza e la sensibilità dell'intelligenza artificiale non sia ancora a questo punto. Cioè arriverà, questo dovremmo chiederlo
chi
a Isaac Pante.
Vedrà in qualche modo, lo chiederemo a Isaac Pante, ma lui stesso si pone sempre un po' come osservatore, è un universitario, quindi osserva, cerca di capire, è più tecno-soluzionista di noi forse in quanto scrittori, scrittrici e intellettuali, però ha una posizione abbastanza... E quest'idea dell'ambiguità mi sembra che è un'idea fondamentale. C'è un saggio famoso che si dimentica spesso di Simone de Beauvoir, che è il saggio precedente al Secondo Sesso, che è appunto la filosofia dell'ambiguità. Che cos'è uno scrittore, una scrittrice, un traduttore, una traduttrice, un intellettuale, se non un fautore dell'ambiguità, perché l'ambiguità è quello che fa la letteratura, per cominciare, magari non solo, magari anche tante altre cose. Vi propongo, prima di continuare la nostra appassionante discussione che va in molte direzioni, perché ci sono molte cose da dire, evidentemente questa intelligenza artificiale, che lo vogliamo o no, ci sta invadendo. Naturalmente possiamo resistere, possiamo accettarla, possiamo dialogare, negoziare in qualche modo il nostro rapporto, però evidentemente tocca a tutti i lati della vita, anche se qui ci concentriamo un po' di più sulle questioni intellettuali di scrittura, eccetera. Vi propongo di fare una piccola pausa, uno stacco musicale con la cantautrice portoghese Lula Pena, che vive a Bruxelles, attinge al vasto repertorio del fado reinterpretandolo, ritrasformandolo, non come un'intelligenza artificiale ovviamente. Il brano si intitola Peshmau mi Alexi, cioè dimmi una parola, ed è del 2017.
Peshmau mi Alexi, αυτή τη μόνη λέξη σε λίγο πια τα φέξει και δεν το μ' αναβεί κοντά με έξι άσκομα αυτή τη λέξη που έριστα είναι μπλέσει και δεν τολμά να βγει. Ο ουρανό, ο μεγάλος ουρανό, είναι ακόμα σκοτεινός κι η νύχτα κυλά. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο κοντιλά, μοναχό φεύγω πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνει χτυπήκατε μου η έννοια. Σα που έχει με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαλάζει, αλλά δε σε πειράζει. Ο γεννή σε μαλάζει η άδεια μου αγκαλιά.
Ci ritroviamo in diretta dalla Röthi Sala, l'ultimo piano dello Stello della Gioventù di Soletta. Mi chiedevo se domandassimo all'intelligenza artificiale di tradurre Röthi Sala, se ci troveremmo con la risposta la sala rossa o la sala dell'arrosto. Vi lascio decidere. Dunque siamo qui per la 48esima edizione del Giornate Letterarie, i Literaturtage. Una settantina gli autori, le autrici invitate per le letture, dibattiti, performance, workshop e chi più ne ha più ne metta, la letteratura svizzera quadrilingue con qualche ospite d'onore proveniente anche da oltre i confini nazionali. Siamo in diretta, in pubblico, da questa Röthi Sala che non tradurremo. Ne approfitto per ringraziare i colleghi della radiotelevisione svizzero-tedesca, in particolare Hedi Massaudi che garantisce la regia del programma oggi. Non è solo, ma non mi sono informato prima sul nome dell'altro regista, e mi scuso. Per chi ci ha seguito fin qui, con i e le la nostra ospite, cioè Fabiano Alborghetti, Noemi Nach e Christian Rossatti, oggi discutiamo di intelligenza artificiale e letteratura e traduzione e intellettuali e intellettuali. Ma c'è anche, l'abbiamo detto e l'abbiamo sentito, un quarto ospite virtuale, Isaac Pante dell'Università di Losanna, a cui abbiamo chiesto, questa è la nostra terza domanda, se l'intelligenza artificiale può essere anche, o forse, chi lo sa, anche creativa?
Beh, per me è proprio una questione di contesto. Di nuovo possiamo entrare in un percorso di storia. Se guardiamo un po' l'arte generativo, per esempio, c'è stata tutta una storia con fronte al fatto di usare i computer per creare certe opere. Dunque non è qualcosa di totalmente nuovo. Semplicemente è vero che quando facciamo corsi di storia dell'arte, per esempio, sentiamo poco parlare di questo tipo di creazione che usano o che mobilizzano il computer a un certo punto, per esempio, o altri oggetti. C'è sempre questa mitificazione di un autore o di un'autrice che a un certo punto gli cade un'idea in mente e poi crea questa cosa. Per me il problema non è proprio quello, il problema è piuttosto di dire, appunto, ma qual è il contesto? Stiamo parlando di un autore, per esempio, che ha già sviluppato un certo tipo di scrittura, una certa tecnologia in un certo senso. Tecnologia non nel senso di un computer, ma ha già arrivato a un tipo di arte, ha creato un artigianato. È arrivato uno stile a un artigianato. E questo stile artigianato, a un certo punto, se ora provo con altri mezzi di portarlo in un posto diverso, è un'altra cosa. Per me, questa è la storia, l'ha sempre fatto, storia dell'arte, sia sulla scrittura, sia sulla pittura. C'è sempre gente che è andata in questa direzione. Pensiamo anche che spesso le persone che usano queste tecnologie ne fanno un uso che certe volte è un uso o di resistenza o di ironia. Questo è ovviamente un discorso molto diverso di una persona che non sa scrivere e che a un certo punto si dice: io delego completamente l'acquisizione di questa competenza a questo dispositivo. E poi l'altra cosa è veramente anche di sapere perché lo facciamo. Vabbè, se l'obiettivo è un obiettivo puramente di soldi fino a un certo punto, si può anche fare. È quello che vogliamo veramente? Alla fine, quando creo qualcosa, è anche perché non so cosa viene fuori, anche perché è un'esperienza trasformativa. Non vuole dire che non si può fare con l'intelligenza artificiale, vuole solo dire che secondo me è molto importante capire cosa facciamo, anche cosa non facciamo quando scriviamo, naturalmente, per poi reiniettare questo tipo di approccio, questo tipo di fare, usando queste tecnologie. Perché queste tecnologie vanno molto in un senso di: vuoi qualcosa? te lo do. Non è proprio la tecnologia che ci mette fuori, è piuttosto il modo in cui la usiamo per scrivere e raggiungere i nostri obiettivi, che sono obiettivi artistici.
È quasi ovvio quello che ci dice Isaac Pante, ma va sottolineato. Cioè, l'intelligenza artificiale non è colpevole in sé, di per sé poi non ha neanche una presenza minimamente umana, è una macchina, per cui possiamo dare la colpa a una macchina, d'accordo, forse possiamo comunque dare la colpa ai programmatori e alle programmatrici. In fondo è una questione di retorica. Cos'è la retorica per Platone? Un logos, un pathos e un ethos. Possiamo chiederci se questa macchina ha o no un ethos, ma dobbiamo chiederci qual è il nostro ethos, cioè qual è la nostra etica, qual è il nostro modo di utilizzare questa macchina. Vogliamo metterla al centro del dispositivo, dire ok, lascio fare, come dice Isaac Pante, oppure ci metto del mio e allora comincio un dialogo che è diverso. C'è un esperto di intelligenza artificiale italiano che forse conoscete, che naturalmente lavora negli Stati Uniti da almeno 30 anni nelle questioni di intelligenza artificiale e di nuove tecnologie, si tratta di Nello Cristianini. Ha scritto diversi libri di successo e trovate facilmente in linea le sue conferenze, e afferma una cosa addirittura abbastanza paradossale. Lui dice: è vero, l'intelligenza artificiale può anche caderci addosso, possiamo caderci dentro anche in qualche modo, il famoso golem o la famoso spauracchio culturale, però in realtà, siccome l'intelligenza artificiale si basa su questa idea di pappagallo stocastico, di riutilizzare cose che esistono già, in fin dei conti, in futuro, chi sarà più importante nelle nostre società? Perché si parla molto anche dell'intelligenza artificiale che ruba posti di lavoro. E lui dice, e lo trovo paradossale e interessante, lui dice, in realtà, a questo punto, con questo tipo di tecniche tornerà a essere importantissimo il ruolo degli intellettuali, delle intellettuali, delle scrittrici, degli scrittori, che sono abituati a lavorare per esempio sull'etica, sull'ethos di un testo, che conoscono che cos'è la retorica, perché un testo è comunque retoricamente significato in qualche modo. E poi, tra l'altro, naturalmente gli esseri umani possono metterci quel famoso lato umano, corporeo, fisico, di sensazione, che l'intelligenza artificiale, che non è situata da nessuna parte, è un po' scivola sopra di noi, ma insomma non sa che cos'è questa stanza. Può disegnare la planimetria di questa stanza, ma non sarà mai fisicamente in questa stanza. Allora è vero, un pappagallo stocastico, mangia, ordina, sputa idee, testi che in fondo già esistono, però in fondo abbiamo noi un nostro ruolo. Ecco, questo è un po' il lato positivo. Vi ha letta quest'idea che nel futuro saremo noi intellettuali, giornalisti, giornaliste, pensatori, pensatrici, scrittori, scrittrici, a dire ok, questa intelligenza artificiale può mangiarci, ma noi siamo qui per, non tanto per fare la guardia, come si diceva poco fa, ma per capire cosa possiamo metterci di umano, come possiamo trasformare questi mezzi, queste macchine, in qualcosa di più umano, perché loro non lo sono umani. Non so chi vuole cominciare, sparigliamo un po' le carte o cominciamo sempre dal Borghetti?
Cominciamo dal Borghetti dicendo, attenzione che ci sono più intelligenze artificiali e l'adozione di filosofi, scrittori, pensatori, è già stata fatta da una intelligenza artificiale, non so se si può fare il nome, è Claude, laddove tutti in realtà stanno già, continuano a inglobare tecnici materialmente, loro si stanno dotando di una carta etica per dire ok, è un'intelligenza artificiale, non sappiamo fin dove potrà arrivare, allora convochiamo una serie di personalità del pensiero e delle arti per creare una carta etica e per cercare di capire fin dove questa intelligenza artificiale può arrivare a fare, sapendo che non sanno cosa potrà arrivare a fare, e quindi andrà limitata come attraverso il pensiero di chi il pensiero utilizza.
Noemi Nagy?
Sì, mi sembra che siamo in una fase sfortunata, siamo in una fase di passaggio, per cui ci vorrà tempo. Ci vorrà tempo per stabilire questi limiti e forse anche per assistere a un rinato bisogno di qualcosa di umano, di imperfetto, che ristabilisca l'errore. Non sono una novità gli esperimenti, no, di scrittura automatica, di scrittura combinatoria, penso alle avanguardie, poi ancora alla neoavanguardia in Italia,
a
Balestrini.
Balestrini.
E tuttavia anche in quei casi, anche nella scrittura automatica, è il gesto umano, è il gesto che poi confeziona il testo, che seleziona, no, le tessere da combinare, a fare di quel testo un testo letterario. Ho assistito un paio di anni fa a una presentazione di un libro di poesia scritto interamente con l'intelligenza artificiale.
Perché esistono già, ovviamente.
Esistono, ovviamente esistono, questo dichiaratamente, non sempre sono dichiarati. Ed è stato affascinante perché le poesie erano molto brutte, erano banali, erano trite. E durante la presentazione è stato chiesto all'autore, se vogliamo chiamarlo così, è stato chiesto qual è stato il processo di scrittura e come lui sia intervenuto su quei testi. E ha spiegato che l'atto di selezione è stato basato sull'esclusione dal libro di quelli che erano gli errori della macchina, i glitch, se vogliamo chiamarli così, le non concordanze, quello che non tornava, per mantenere invece poi quello che invece funzionava. E secondo me l'errore è stato proprio questo, per cui si è ritrovato con un libro di testi banali che attingevano a un canone, a un bagaglio tradizionale, semplicemente ricombinati, nulla di nuovo, nulla di originale, e ha escluso forse quello che era davvero l'unico fattore interessante, cioè l'errore della macchina. Ecco, ripristinare l'errore, secondo me dobbiamo stare attenti a questo.
Ho fatto anche un esperimento, ho chiesto all'intelligenza artificiale. Nel mio caso utilizzo per usi privati, perché invece all'interno delle aziende spesso, per esempio, noi alla RSI siamo obbligati a usare una certa intelligenza artificiale per evitare problemi anche di diffusione di dati non verificati, eccetera, eccetera, anche di dati sensibili. Ho fatto un esperimento, io utilizzo Le Chat, li diciamo perché ormai li diremo un po' a tutti, che è un'intelligenza artificiale francese, con i server sono in Francia e che ha una caratteristica che è abbastanza rara nelle intelligenze artificiali, si tratta di programmi open source, vale a dire che sono programmi che poi possono essere rilavorati in privato in qualche modo, si può scaricare l'intelligenza artificiale, scollegarsi da Le Chat, che l'organizzazione si chiama Mistral, e farsi la propria intelligenza artificiale. Allora ho fatto un esperimento e ho detto devo fare un dibattito, perché naturalmente si parlava prima di processi eccetera, evidentemente l'intelligenza artificiale bisogna avere un progetto, bisogna avere qualcosa da fare, da proporgli, e gli ho proposto cosa posso chiedere ai miei ospiti, ho spiegato chi erano gli ospiti, naturalmente chiunque abbia già toccato con mano l'intelligenza artificiale sa quanto è importante il prompt, cioè quanto cosa gli chiediamo, quindi ho spiegato bene chi erano i miei ospiti, le mie ospiti, ho detto mi interessa questo e ho detto all'intelligenza artificiale proponimi una domanda che esca un po' dalle vie comuni. Boh, le primi due tentativi mi ha detto delle cose banalissime, però spingendola un po' mi ha giustamente posto questa domanda, dice ma per esempio su una questione, e la stava appena evocando Noemi Minaj, come il canone, chi ha deciso il canone della letteratura per noi, chi ha deciso che Dante, Petrarca e Boccaccio fossero più importanti, per esempio, di scrittrici femminili, femministe, che esistono e che poco a poco stiamo riscoprendo? Beh, l'hanno deciso con i loro biè cognitivi dei maschi bianchi ben installati nell'università. Forse l'intelligenza artificiale ci può giustamente far deviare, è quello che mi ha proposto di porvi come domanda, e quindi non è la mia domanda, mi fido di Le Chat, perché è molto divertente anche il gioco di parole, forse l'intelligenza artificiale può essere anche un modo per deviare, per andare in direzioni un pochino più trasversali, resto su Noemi Minaj che ha evocato questo tema.
Certo, è uno strumento. È uno strumento che bisogna usare criticamente in questo senso, sì, sono d'accordo. Si può sorvegliare, si può far deviare, si può dislocare la lingua. Probabilmente non abbiamo noi gli strumenti ancora, la capacità che serve per dislocare quello che sono le risposte, per mettere in dubbio, no, le sue certezze, l'ottimismo di cui parlavamo prima. E quando si tratta di letteratura, proprio questa dislocazione rispetto all'uso primario, all'uso funzionale, all'uso comunicativo, è quello che è la cosa più importante, è quello che diceva prima Christian, l'ambiguità, la polisemia del linguaggio letterario, questo segreto che forse ancora si fa fatica a cogliere usando questo strumento.
Cristian Rosati, se vuole rimbalzare su questa domanda, se lei come traduttore si dice ma intelligenza artificiale, dammi 70 sinonimi della tal parola in francese, di cui ho una traduzione, ma se me ne dai 70 magari trovo, può essere uno strumento di follia quasi in qualche modo.
Ma sì, è un esperimento anche interessante, divertente, e il dialogo in questo senso, dialogo fittizio, poi magari dopo ci torno, Sì, può essere fruttuoso nel senso che può dare uno spunto, ma uno spunto per poi riflettere noi, cioè chi traduce o chi scrive. Non certo possiamo delegare il compito di tradurre o di produrre poesie, di scrivere, insomma, all'intelligenza artificiale. Torno volentieri anche alla battuta che tu avevi fatto prima scherzosamente. Se dovessimo chiedere all'intelligenza artificiale come si traduce il nome di questa sala, Royalty Sal, cosa direbbe? Direbbe sala rossa o sala dell'arrosto? Giusto? In verità non cambia nulla, perché se qualunque risposta desse, mettiamo sala rossa, e tu gli dicessi ma no, sei un idiota, è esattamente l'altra soluzione, e lei risponderebbe ma certo, hai ragione tu, è l'altra sì. soluzione, ho sbagliato, mi sono confuso.
Evidentemente molto baciapile esatto. l'intelligenza artificiale. Ma...
quindi completamente inaffidabile anche.
Mm-hmm. Ma effettivamente c'è questa cosa molto interessante di... l'ho appena detto, mi sembra molto interessante, dialogo, ma stiamo davvero dialogando? No, è una certo. vera questione questa.
Certo, anche perché è un dialogo illusorio, cioè fondamentalmente l'intelligenza artificiale che ti dà delle risposte come se fosse una persona umana è un accentratore di motori di ricerca. Se teniamo presente questo, decade questa immagine un po' umanizzata, no, dell'intelligenza artificiale. Eppure ci sono anche studi a riguardo, io non sono sicuramente un esperto, eppure il fatto che ci risponda come se fosse un essere umano ci induce in qualche modo ad aprirci di più e a confidarci anche, tant'è che ci sono delle derive totalmente assurde di gente che parla con ChatGPT come se fosse il suo psicologo. È altrettanto vero comunque, e vado nella direzione anche di quello che diceva prima Fabiano, che ci sono delle intelligenze artificiali specializzate per determinati settori attraverso cui si può arrivare anche a uno sviluppo per la medicina, per le diagnosi, però insomma è ampio il discorso, è complesso.
Certo, infatti il tempo scorre, i temi sono complessi, affascinanti, non si può parlare solo di, come diceva anche Fabiano Borghetti, non esiste una sola intelligenza artificiale, noi cerchiamo di affrontarla un po' come una svolta epocale, ma anche vista dal punto di vista delle scrittrici, degli scrittori, traduttrici e traduttori. Certo che ci sono dei dubbi, c'è qualcosa, ci sono degli strappi nella nostra cultura che si svolgono con questa intelligenza artificiale. Vorrei, in conclusione, perché mi sembra un tema in realtà che sembra laterale ma non lo è per nulla, affrontare, appunto, l'abbiamo già evocato varie volte, il tema della traduzione. La stessa associazione autori e autrici della Svizzera, la DS, insieme tra l'altro alle consorelle di vari paesi, ha già dato un po' l'allarme in qualche modo per la questione della traduzione, mettendo in gioco due temi, non ce n'è uno solo. C'è prima di tutto quello, il tema dei diritti d'autore. Evidentemente l'intelligenza artificiale mangia letteralmente tutto quello che trova sul suo cammino. Mi viene in mente l'immagine del quello che mangiava il tempo nella Storia infinita di Michael Ende. Cioè praticamente rotola sulla nostra società, prende tutto, ivi comprese le nostre produzioni culturali, quello che noi scriviamo, traduciamo e facciamo, e viene messo all'interno dell'intelligenza artificiale e riutilizzato senza diritti d'autore. Anche lì si potrebbe discutere, il diritto d'autore esiste dal 700 almeno in Europa, quindi si può discutere cos'è oggi il diritto d'autore. E poi naturalmente l'abbiamo affrontato più volte, un traduttore e una traduttrice può tradurre forse meglio Rimbaud e Jacotet, ma quando si tratta solo di essere efficaci, di tradurre i bugiardini, che poi è anche pericoloso far tradurre i bugiardini all'intelligenza artificiale, perché se si sbaglia, tacchete, ci restiamo secchi. Ma insomma, sentiamo un'ultima volta su questo tema della traduzione proprio Isaac Pante, Università di Losanna.
Quando siamo in situazioni molto noiose, cose che non vogliamo fare, consideriamo che non è necessario perdere tempo con questo, dunque sicuramente c'è un sacco di documenti amministrativi che sono fatti con intelligenza artificiale o riempiti con intelligenza artificiale, e poi quando consideriamo che non abbiamo la competenza. E questo secondo me è sempre una zona un po' di pericolo. Se non ho la competenza vuol dire che ovviamente posso chiedere l'intelligenza artificiale, ma il fatto che io non ho la competenza significa anche che ho meno la capacità di valutare quello che mi viene fuori. Se l'obiettivo, di nuovo, è un obiettivo di produttività, sicuramente DeepL conviene. Se dopo voglio avere una visione che prende più in conto il contesto, che contiene la storia, contiene la cultura, eccetera, eccetera, allora questo l'intelligenza artificiale non lo può fare. Dunque questo, di nuovo, abbiamo bisogno di un umano. Ma la domanda è sempre la stessa. Chi vuole pagare per avere proprio una persona che fa questo lavoro? Ormai con questa, diciamo, ossessione della produttività, ci sembra più comodo, ma come ci sembra più comodo di avere un frigo e del cibo che andiamo a trovare al supermercato. Ogni volta che prendiamo una scorciatoia, quello che guadagniamo in tempo lo perdiamo in dimensioni, come il GPS, come il resto. A un certo punto sì, arrivo al punto, però ho perso magari un incontro con una persona con chi avrei potuto parlare, e forse anche il fatto di non essere arrivato dove speravo di arrivare, ma ho scoperto questa altra vietta. La traduzione fa parte anche di questo tipo di situazioni in cui ci sembra molto comodo di avere un testo direttamente tradotto. Però non va senza problemi, ovviamente.
Non va senza problemi, un po' un francesismo, ma è molto bello. Non va senza problemi. Isaac Pante dell'Università di Losanna, che evidentemente si pone un po' in una prospettiva anche in qualche modo tecnosoluzionista, nel senso dice, vabbè, dobbiamo farne noi qualcosa. In fatto di traduzione, evidentemente ha citato DeepL, forse qualcuno tra il nostro pubblico conosce questo mezzo molto utile, che traduce sempre meglio, tra l'altro. All'inizio non era così, però insomma i problemi esistono. Piccolo episodio assolutamente cocasse, come direbbero i francesi, cioè divertente. Mi era capitato di trovare in un formulario da riempire in linea la possibilità di scegliere se ero un monsieur, un signore, una signora o un sommozzatore. Ora, come fosse stato possibile che qualcuno abbia tradotto sommozzatore, evidentemente c'era un traduttore, traduttrice automatica, no, magari solo maschile, traduttore automatico, che aveva trovato questa soluzione, che però evidentemente era completamente surrealista. Se stiamo scrivendo un testo surrealista, perché no, sono felice di essere un sommozzatore, ci mancherebbe altro. È appena uscito un libro, Paradoxe du tapis roulant, di Marion Carré, che parla appunto di questo paradosso. Anche Marion Carré, che è una studiosa di intelligenza artificiale, dice, vabbè, il problema non è tanto quanto queste intelligenze artificiali sono cattive, perché cattive non sono, non possiamo dirlo, non sono persone umane, ma il problema è anche la nostra pigrizia. E naturalmente non c'è solo la pigrizia umana, questo Isaac Pante lo diceva molto bene, ci sono i costi, la velocità, si parlava prima appunto di questa società della velocità, descritta bene dal filosofo Paul Virilio, penso che fosse il riferimento di anche Noé Minaj, appunto a questo punto dobbiamo soprattutto fare attenzione a non farci prendere la mano, cominciamo dal traduttore intorno al tavolo. In fondo tradurre con DeepL si va veloce, poi al limite si fa la revisione.
Sì, c'è una differenza, mi sembra, rispetto a ChatGPT, e la differenza è proprio nella possibilità di interrogare ChatGPT, mentre DeepL no. Però è vero, sono sistemi che gradualmente migliorano molto, anche DeepL all'inizio era completamente diverso, molto meno attendibile. Porterei anche un altro esempio però che si inserisce prima in quella scissione di attività che avevo fatto inizialmente e che riguarda però ancora una volta la traduzione, non quella letteraria, la traduzione di documenti, insomma comunque che è un mestiere proprio, no? L'interprete, ecco, magari il termine più corretto è questo. E lì il lavoro è cambiato completamente, perché lì sì che si affidano, non dico esclusivamente, ma in larga parte a intelligenze artificiali. Il mestiere non è più tradurre, ma è monitorare la traduzione prodotta dall'intelligenza artificiale, quello che evidentemente non è successo quando hai trovato l'episodio, il caso del sommozzatore, no? E quindi però si sta spostando anche, no? Una cosa così pervasiva, così presente e ormai non più ostracizzabile, e che bisogna in qualche modo capire come integrarla nelle nostre vite senza che abbia delle conseguenze catastrofiche. Sì.
E nello stesso tempo c'è una professoressa dell'Università di Ginevra che si occupa di intelligenza artificiale e traduzione, l'avevamo intervistata per Rete 2, che dice sì, però facciamo attenzione, perché a forza di criticare l'intelligenza artificiale, porsi come grandi intellettuali che rispondono di questo, ci dimentichiamo che c'è anche tutto il lato sindacale, cioè per esempio tutte le traduttrici e traduttori che un giorno dovranno far quello, cioè revisione. Certo, non tradurranno né Manzoni né Leopardi né Rimbaud, mettiamoci qualche donna, né Fausta Cialente, né Sibilla Leramo. In fin dei conti dobbiamo pensare anche a formarci per essere coautori, lavorare e poi difendere anche, voglio dire, proprio dal punto di vista sindacale, il mestiere del traduttore-redattore, che non sia pagato, scusate l'espressione, tre una cicca, perché intanto fa solo la revisione.
No, ma sono perfettamente d'accordo, perfettamente d'accordo.
Bisogna quindi anche fermare un po' il moralismo, la moralina, questa spezia che abbiamo volentieri nella vita, per evitare di ritrovarci appunto schiacciati mentre stiamo discutendo dell'intelligenza artificiale. Noemi Nagy.
Ma credo che siano stati toccati dei punti fondamentali, quello dell'attenzione a una classe lavoratrice che sia composta di traduttori, di ricercatori, e la questione della produttività. Viene richiesto oggi che, in quanto è possibile essere così efficienti, viene richiesto di essere così efficienti, così rapidi, sempre più produttivi, di incamerare, di elaborare una quantità di informazioni sempre maggiore. E tant'è che il nostro corpo, no, per tornare a parlare di corpo, che viene meno, il nostro corpo non è in grado di gestire una quantità tale di informazioni, e quindi c'è questa sorta di estroflessione delle nostre conoscenze, dei dati. Noi diventiamo come dei cyborg, no? La conversazione con ChatGPT è un'estroflessione del nostro io, e le immagini, le informazioni, il computer, il telefono, che è una sorta di terzo braccio, un'estensione del nostro braccio, e diventiamo come dei gestori di queste informazioni più che davvero elaborarle. Le dobbiamo archiviare e gestire, e in una società sempre più individualistica. Sempre, perché poi di fatto noi guardiamo i nostri riflessi, comunichiamo soltanto con noi stessi, ci diamo ragione da soli, cercando di stare al passo con un mondo che ci chiede di essere sempre più veloci, sempre più produttivi, e senza avere la possibilità di fermarci per una settimana su una pagina che vogliamo tradurre e di cambiare quella pagina, cambiare quella parola 4, 5, 10, 20 volte per dare una sfumatura diversa, perché se non siamo efficienti non verremo pagati, non potremo pagare l'affitto, è una questione anche materiale.
Efficienza che in realtà viene portata dalle stesse aziende, dalla stessa struttura industriale, possiamo chiamarla come vogliamo, post industriale, eccetera, eccetera, che ci spinge, nello stesso tempo crea anche le macchine, perché poi queste dinamiche sono dinamiche macroeconomiche, in qualche modo. Ci si spinge ad andare più veloci, ma ci danno gli strumenti, sarete più veloci, sarete cyborg. Concluderei con Fabiano Alborghetti, il poeta Fabiano Alborghetti, magari il passo lento. Ci conosciamo da anni, non svelo nessun segreto con Fabiano, so i libri che scrive, che prendono anni, ricerca, passo lento, incontri, eccetera. La poesia, ora è vero che rischiamo un po' la moralina anche in questo caso, ma la poesia che vi unisce qui, perché il traduttore dice a Cotè, poetessa e un poeta, la poesia è il passo lento di dirsi vabbè, ok, c'è l'intelligenza artificiale, ma per questo testo ci metto 4 anni.
La poesia è in realtà la possibilità di vedere da vicino, da toccare con mano quello che è la fragilità e l'errore, che sono due qualità che vengono regolarmente condannate e mai, quasi mai, perdonate. Eppure sono due movimenti fondanti di ciò che noi come persone siamo. Ci riconosciamo fragili e quindi moralmente, empaticamente ci rapportiamo agli altri. Con gli errori abbiamo composto tutto ciò che adesso è la scienza. Riconoscendo l'errore, cambiando il passo, la letteratura è composta di fragilità ed errori che poi hanno maturato diventando altro, più alto, più interessante, più pieno. Tutto ciò che è meccanico non riconosce né uno né l'altro. Sembra di assistere a una costante carezza menzognera. Invece io farei un passo indietro, in maniera anacronistica, preferirei restare ancora un pochino nell'errore, nella fragilità e un pochino più umano.
Un minuto che potete dividervi per un'ultima battuta, Noemi Nagy e Christian Rossatti.
Mi ritrovo moltissimo in quello che ha detto ora Fabiano, in questo passo incerto, dubbioso, cauto, ecco. Forse sì, forse questa è l'unica cosa che si può fare, no? Nel percorrere il disastro.
Ma sono perfettamente d'accordo anch'io, mi accodo. Delle tempistiche oramai completamente diverse, un po' scellerate. Invece fare un passo indietro, come diceva Fabiano, può essere la soluzione più umana.
Alice.
A
Alice.
Siamo in conclusione, siamo ai ringraziamenti, un'ora che è trascorsa, spero, in modo dilettevole, rapido e intelligente, speriamo, se abbiamo ancora un po' di intelligenza. Grazie a Fabiano Alborghetti, grazie a Noemi Naj, a Cristian Rossatti e naturalmente grazie anche a Isaac Pante dell'Università di Losanna che ci ha accompagnato in questa riflessione molto ancora approssimativa, ma giustamente siamo per il passo approssimativo e per l'ambiguità. Fabiano Alborghetti sta già preparando la giacca perché tra solo mezz'ora leggerà al Museo d'Arte di Soletta in compagnia di Iari Bernasconi. In effetti siamo in diretta e in pubblico durante le giornate letterarie di Soletta. Non mi resta che ringraziare l'equipe tecnica della radio svizzero-tedesca, in particolare Felix Münger per il coordinamento, Edi Massaudi per la regia in diretta e Roberto Rossinelli a Comano. Restituiamo dunque la linea a Comano, l'appuntamento subito seguente la Tana del Bianconiglio, subito dopo Alice, è evidente, in diretta dalle giornate letterarie di Soletta. Lulli e Porri vi augura buon pomeriggio.